Russo ci ha appena detto che se vogliamo rifondare al meglio lo Stato, se vogliamo formare un nuovo contratto sociale, dobbiamo mettere da parte la nostra individualità, dobbiamo aderire cioè alla volontà generale. Ma che cos'è questa volontà generale? Come funziona? E cosa vuol dire obbedire ad essa? Beh, oggi cerchiamo di chiarire anche questo punto. Dobbiamo parlare cioè della sovranità popolare, un nuovo concetto che per Rousseau è particolarmente importante e dovrebbe guidare lo Stato, dovrebbe portarlo al miglioramento continuo. Vediamo come si articola questa volontà generale, come si articola lo Stato secondo Rousseau, cominciando come sempre subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 309esima puntata. La volontà generale e lo Stato per Rousseau. Eccoci qui noi insieme, ben trovati cari amici, per parlare di filosofia, per parlare soprattutto di Rousseau, questo importante esponente dell'illuminismo francese che ci sta tenendo compagnia ormai da qualche puntata e che però dobbiamo ancora meglio approfondire. Vi dicevo la volta scorsa che Rousseau ha proposto un nuovo contratto sociale, non più quello iniquo, quel patto che era stato proposto dai ricchi e poveri, ma un patto più giusto, più equo, più garante della libertà dei cittadini. Ecco, questo patto si basa, abbiamo detto, sul rinunciare all'io individuale e sull'aderire a un io comune, a un collettivo, al popolo alla fine, badando al bene collettivo, badando al bene del popolo. Cosa vuol dire in concreto questa cosa che abbiamo iniziato a vedere la volta scorsa? Ecco, secondo Rousseau tutti noi siamo guidati da una certa volontà, la nostra volontà individuale. Tutti noi vogliamo delle cose, vogliamo X, vogliamo Y, vogliamo più soldi, vogliamo più diritti, vogliamo questo, vogliamo quello, no? E però questo modo di ragionare è ancora egoistico, segnato dall'avidità, come dicevamo, no? Dalle emozioni, eccetera. Se invece riuscissimo ad andare oltre questo nostro egoismo e guardassimo al bene non solo mio ma di tutti, beh allora lì aderiremmo a quella che appunto Rousseau chiama la volontà generale, la volontà di tutti e non solo di una parte, la volontà di tutto il popolo, un popolo che è unito, non è più fatto di parti separate tra loro, ma è un tutt'uno, in cui ognuno rinuncia alla propria sfera privata, alla propria sfera individuale, per passare all'interesse collettivo. Anche qui facciamo degli esempi, perché se no il discorso rischia di essere un po' troppo astratto. Poniamo che si discuta nel mio comune su una nuova strada che dovrebbe essere fatta per alleggerire il traffico su una strada principale, no? Questa strada passerebbe all'interno di un mio campo, io ho dei campi, e qui c'è una strada che passa attorno al mio campo, quindi il comune mi chiede di poter prendere un pezzettino del mio terreno, pagandomi magari un indennizzo. Io potrei dire assolutamente no, perché questa strada mi porterà traffico, perché questa strada mi creerà problemi, io sarei risolutamente contrario a questa strada. E quindi, ragionando in termini egoistici, ragionando per i miei interessi, direi assolutamente no. Però, dice Rousseau, se noi vogliamo vivere meglio, vogliamo rifondare lo Stato su basi più eque, dobbiamo mettere da parte queste nostre volontà particolari e dobbiamo aderire alla volontà generale. La volontà generale non è la volontà mia, non è la volontà neppure del mio gruppetto di persone, io potrei avere anche delle altre persone che sono d'accordo con me. È la volontà di tutti. Cosa vuol dire la volontà di tutti? Vuol dire che se noi ci mettiamo a ragionare su questo problema, secondo Rousseau, mettendo da parte gli egoismi, le avidità, gli interessi, le emozioni, ragionando in maniera pura, con la ragione, il problema ha una soluzione. C'è questo traffico, la soluzione più pratica è creare una seconda strada che alleggerisca il traffico. La seconda strada passerà per forza di cose, il modo più razionale per farla passare è farla passare lì, attraverso il tuo campo. Quindi capisco che tu possa rimanerci male, è comprensibile, ma per il bene di tutti questa è la soluzione migliore e quindi tu, se hai davvero aderito alla volontà generale, se davvero ti riconosci nel popolo, tu devi dire d'accordo, ci sto, è questo il bene per tutti, è male per me magari, ma è bene per tutti e quindi aderisco, ok? Questa è l'idea di Rousseau di volontà generale. La volontà generale è la volontà di tutti, non della maggioranza, su questo insiste parecchio, non è che si vota e poi la maggioranza decide, no, è la volontà di tutti, ci serve l'unanimità, perché se tutti ragionano bene, se tutti ragionano in maniera pura, senza interessi, senza avidità, si arriva alla unanimità. Infatti, dice Rousseau, questa volontà, se scaturisce davvero dalla ragione, se scaturisce dal bene comune, è sempre retta, infallibile, giusta e indistruttibile, sono parole di Rousseau. Cioè non sbaglia mai, non c'è discussione, è come la matematica, è come un teorema matematico. Arriviamo a una conclusione univoca, una conclusione su cui tutti siamo d'accordo, perché i disaccordi nascono dagli interessi, mentre la ragione ci porta verso un unico risultato. Dunque, questo vuol dire che io mi devo sottomettere? Sì, sì e no, meglio ancora, perché io mi sottometto sì, ma mi sottometto a me stesso, dice Rousseau. Io devo obbedire, sì, ma non obbedisco più alla maggioranza. Può capitare che si voti a maggioranza e io sia contrario, e a quel punto mi tocca obbedire alle scelte di altri, alle scelte della maggioranza. La maggioranza dice che devo pagare una certa tassa, io non vorrei, perché non mi pare giusto, però ha deciso la maggioranza, devo farlo, lo faccio, controvoglia, ma lo faccio. In quel caso mi sottometto alla maggioranza. Quello che accade con la volontà generale, secondo Rousseau, però è diverso, perché io mi sottometto a me stesso. Perché se ho davvero aderito alla volontà generale, cioè se ho imparato a ragionare in termini non più di io, ma di noi, non più di singolo, ma di popolo, allora capisco anche da solo che è giusto quello che stanno proponendo, capisco anche da solo che è giusto far passare una strada lì. E a quel punto, anche se mi danneggia, lo accetto, perché è nell'interesse di tutti che la strada passi proprio lì. A quel punto io metto da parte il mio egoismo e dico sì, ma obbedisco quindi non agli altri, a me stesso, alla mia ragione, alla mia razionalità, è la mia ragione che mi dice che è giusto così. E allora obbedisco a me stesso, capite? Mi sottometto sì a una ragione più alta, a una volontà più alta, ma una ragione che io comprendo, perché è contenuta dentro di me. Ecco, questa fiducia di Rousseau nella volontà generale, nella capacità di trovare un accordo, nella capacità di arrivare anche a una unanimità di decisione, lo porta anche a caldeggiare la democrazia diretta, quella che oggi chiamiamo democrazia diretta. Voi sapete bene che in realtà nel mondo occidentale, in Italia, come in tanti altri paesi, vige una democrazia rappresentativa o democrazia indiretta, cioè noi non decidiamo le singole cose, le singole norme, le singole leggi, decidono per noi i parlamentari, il Parlamento e il Governo, noi deleghiamo a loro il fatto di prendere delle decisioni, lo facciamo tramite le elezioni, quindi periodicamente eleggiamo dei nostri rappresentanti che poi faranno le scelte che riterranno opportune. Questo si chiama democrazia indiretta, perché certo a decidere alla fine dei conti è sempre il popolo, ma delegando qualcun altro a fare le cose più tecniche, no? Quindi non decidiamo direttamente noi, ma indirettamente. Quello che invece propone Rousseau è proprio una democrazia diretta, cioè il popolo dovrebbe decidere caso per caso, sempre e comunque, perché altrimenti la sovranità non sta veramente nel popolo, dice Rousseau. Se io eleggo qualcuno per fare questo lavoro, la sovranità alla fine finisce nelle mani di questo qualcuno. Io delego per qualche anno questo qualcuno e di fatto poi non so più quello che accade. Decide lui, no? E quindi il sovrano non è più veramente il popolo, ma è il delegato, è il Parlamento, eccetera. Noi vogliamo, dice Rousseau invece, un popolo sovrano, perché la sovranità sta nel popolo e deve rimanere nel popolo. Il popolo non deve delegare questa sovranità. La sovranità è indelegabile, è inalienabile. Dunque, il popolo deve essere chiamato a esprimersi su tutte le questioni politiche, almeno su quelle più rilevanti. Poi, ammette anche Rousseau, alcune questioni tecniche potranno essere affidate a qualcuno, il più esperto, certo. Ma sulle grandi questioni politiche sarà il popolo nella sua interezza a esprimersi. È un modello simile a quello dell'antica Atene, se vogliamo dirla tutta, anche se, come ben sapete, ad Atene nell'antichità c'era sì una democrazia diretta, ma i cittadini erano abbastanza pochi, era solo una minoranza, anche se cospicua, a poter esprimersi e quindi a partecipare alla vita politica. Però insomma il meccanismo va verso quella direzione. Allora, se questo è vero, se l'obiettivo è la democrazia diretta, se l'obiettivo è la sovranità popolare, come deve essere esercitato concretamente il potere? Vediamolo. Intanto, secondo Rousseau, non doveva esserci dunque un Parlamento, perché le leggi dovevano essere emanate dalla volontà generale. Non erano quindi leggi che derivavano da un gruppo, da una maggioranza, da un partito, eccetera. No, erano condizioni che derivavano da tutto il popolo ed erano condizioni necessarie per arrivare al bene pubblico. L'obiettivo di ogni legge è il bene pubblico. Sicché solo il popolo può sapere compiutamente cos'è il suo bene. E quindi solo il popolo può esprimersi sulle grandi questioni generali. Per questo motivo Rousseau non solo rifiuta la rappresentanza, perché questo vorrebbe dire delegare il potere, ma rifiuta anche il principio della stessa divisione dei poteri, quel principio che abbiamo visto con gli illuministi, con i colleghi di Rousseau, con Montesquieu e prima ancora con Locke, viene invece rifiutato da Rousseau. Perché? Perché se io divido il potere non è più inalienabile, non è più indivisibile, non è più assoluto, mentre il potere del popolo è proprio questo, assoluto, inalienabile, indivisibile. Il potere sta nel popolo e resta nel popolo. Se io lo divido, lo delego ad altri e il popolo se lo scorda quel potere, non lo vede più neanche col binocolo. Se invece io lo lascio nelle mani del popolo, la sovranità popolare si realizza compiutamente. Si realizza nel migliore dei modi possibili. Il popolo è sovrano e resta sovrano. E dunque però, al lato pratico, come si fa? Beh, vi ho detto, le leggi vengono decise dal popolo, almeno nelle leggi principali, almeno nelle leggi di indirizzo politico. Lì il popolo deve potersi esprimere. È chiaro che Rousseau ha in mente città-stato, ha in mente Ginevra, ha in mente Venezia al massimo, non ha certo in mente la Francia, che era già all'epoca uno stato con milioni di abitanti, in cui un esercizio della democrazia diretta era al momento impossibile. Qualcosa è cambiato oggi. Oggi sapete che, ad esempio, il Movimento 5 Stelle, partito politico italiano che ha avuto un certo rilievo negli ultimi anni grazie a ottimi risultati elettorali in certe elezioni, aveva una piattaforma di voto online chiamata proprio Rousseau, non a caso chiamata così, perché si ispirava proprio al modello di Rousseau. Ecco, alcuni hanno detto, certo, la democrazia diretta nel vecchio sistema dove si andava a votare alle urne, eccetera, era molto complicata, difficile, forse impossibile, ma oggi, dicono alcuni, con gli strumenti digitali, sarebbe possibile creare una democrazia diretta vera, perché potremmo votare via internet, ad esempio, su alcune questioni, esprimere dei pareri, delle indicazioni, dare degli indirizzi. E questo si è tentato di fare, poi l'esperimento di Rousseau e del Movimento 5 Stelle è in parte fallito, però ci sono alcuni teorici che vanno ancora in quella direzione. Il tempo di Rousseau era più difficile, però, ripeto, aveva in mente città-stato soprattutto. Ecco, quindi, potere che chiameremo legislativo, anche se per Rousseau non vanno divisi, in mano ovviamente a tutto il popolo che lo esercita. Ma poi può esistere un potere esecutivo, cioè l'applicazione, perché poi fare le leggi, ok, se ne può discutere tutti insieme e votare, e soprattutto se c'è una volontà generale che si è veramente venuta a creare, si vota e si decide tutti assieme all'unanimità. Però poi all'atto pratico bisogna eseguire le leggi, eseguirle, renderle esecutive, e serve poca gente che faccia le cose, no? Potere esecutivo di solito è in mano a un governo e lì sono pochi ministri che fanno le cose, decise teoricamente dal Parlamento. Ecco, Rousseau ammette la possibilità di un governo, però ecco, questo governo deve essere diverso da come è pensato nei sistemi liberali. Per appunto Rousseau, questo governo dovrebbe avere compiti puramente applicativi, non dovrebbe decidere niente, dovrebbe solo applicare, perché le decisioni dovrebbero comunque essere prese sempre dal popolo nella sua interezza. Quindi lui ha in mente dei funzionari alla fine, non dei politici all'interno di questo governo, dei funzionari che potrebbero essere di qualsiasi estrazione, potrebbero essere borghesi, potrebbero essere perfino degli aristocratici, dice Rousseau. L'importante è che applichino bene le leggi stabilite dal popolo, che siano bravi funzionari, che badino al bene comune. Questo governo sarà quindi formato da, più che funzionari, Rousseau dice, delegati del popolo. Cioè il popolo deciderà di dire, ok, abbiamo fatto la legge, bisogna applicarla, nominiamo alcuni che la applichino. Questi delegati però, ecco, non sono delegati a tempo. Di solito noi nominiamo dei delegati in Parlamento, li votiamo, ma sappiamo già che questi parlamentari staranno in Parlamento per 5 anni e poi si andrà a votare di nuovo. Quindi avranno una carica di una certa durata. Rousseau è contrario a questa idea, perché quando tu dai 5 anni di tempo a un delegato, il delegato inizia ad acquisire potere lui e lo sottrae al popolo. Allora bisogna fare in modo che questi delegati, che pure possono esistere, debbano sempre rendere conto al popolo e possano essere rimossi dal popolo in qualsiasi momento. Proprio perché altrimenti questi delegati potrebbero credersi padroni del popolo, invece sono dipendenti del popolo. E infatti il popolo può destituirli quando vuole, sempre e comunque. Quindi non è una carica a tempo. Io nomino te come, che so, ministro degli esteri perché delegato degli esteri, perché devi andare a discutere con gli ambasciatori stranieri. Chiaro che non possiamo andarci tutti assieme perché siamo in troppi, ci vai tu, però sappi che poi ci riferisci e se non siamo contenti ti rimuoviamo anche subito, ti mandiamo a casa subito quando vogliamo. Se invece fai quello che noi ti diciamo, potresti rimanere nel tuo incarico. Questo per dire che alla fine quello che conta davvero è sempre il popolo. È il popolo che detiene potere, è il popolo che lo mantiene. Non ci sono burocrazie, politiche, politicanti che mantengono un potere vero. Il loro potere è solo un derivato del popolo e rende sempre conto al popolo. Quindi la democrazia rimane una democrazia diretta, la sovranità rimane in mano al popolo. Questo ci fa capire che lo Stato che ha in mente Rousseau è uno Stato un po' diverso dallo Stato liberale. Lo Stato liberale, quello di Locke, quello di Montesquieu, quello di Voltaire e degli altri esponenti che abbiamo visto dell'Illuminismo, c'è divisione dei poteri, c'è un Parlamento, c'è un governo, i due poteri si controllano a vicenda e il compito dello Stato è solo quello di garantire poche leggi, quelle che evitano il patatrac, evitano la violenza, evitano la sopraffazione, eccetera. Nell'idea di Rousseau invece lo Stato ha compiti ben diversi, perché lo Stato alla fine è l'espressione del popolo, della sovranità popolare, e quindi se noi abbiamo tutta questa fiducia nel popolo e nella sua volontà generale, è chiaro che poi dovremmo avere, se tutte le cose vanno a regime, vanno bene, una grande fiducia anche nello Stato. E infatti Rousseau finirà per esaltare il ruolo dello Stato, un'esaltazione che porterà anche a forme diverse di modello. Montesquieu e soci ci hanno proposto il modello liberale. Rousseau ci proporrà il modello democratico, ma non solo democratico, anche di democrazia diretta, un modello che abbiamo visto a volte imporsi, perché è il modello di Robespierre, e ne parleremo, è il modello anche in parte di Marx, e ne parleremo, cioè ci saranno tante figure storiche, politiche e filosofiche che si ispireranno a Rousseau, a volte aggiungendo cose rispetto a quelle dette da Rousseau, portando più in là il discorso rispetto a Rousseau, però prenderanno a modello questa idea di Stato rispetto a quella liberale, criticando il modello liberale, perché magari alimenta l'ingiustizia, ne parleremo, e esaltando il modello democratico, di democrazia diretta di Rousseau. Ma di queste cose parleremo meglio la prossima volta, visto che ormai il minutaggio inizia a essere importante. Siamo arrivati infatti alla chiusura della nostra puntata. Prima di salutarci vi ricordo alcune cose importanti. Intanto che questo podcast lo trovate su tante piattaforme, cioè Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube, ma su queste piattaforme trovate, se volete, anche il podcast gemello che si chiama Dentro alla Storia, dove parliamo ovviamente di storia. Se poi cercate spiegazioni anche su altre epoche rispetto a quelle trattate nei podcast, vi ricordo che c'è un canale YouTube molto corposo, basta andare sulla piattaforma e cercarmi come Ermanno Ferretti oppure come Script e lì trovate migliaia di video. Poi vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, non perdervi le puntate, sapere quando escono e poi seguire anche le iniziative che a volte mettiamo in campo dal vivo anche fuori dal web, potete seguirmi sui social network, cioè su Facebook, su Twitter /X oppure su Instagram, dove mi trovate sempre con il nickname di Script, oppure, e questo lo consiglio in modo particolare, potete abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. È una mail molto corposa, molto lunga, ma si può leggere quello che si vuole, ovviamente, che mando una volta a settimana, gratis, dove racconto dei video che ho fatto, dei podcast che ho fatto, ma poi parlo anche di filosofia, di storia, di attualità, di libri, di film, di tante cose, quindi è un bello stimolo ed è gratis, ripeto, ermannoferretti.it, il sito di riferimento. Ultimissime due cose, vi ricordo anche che potete trovarmi in libreria, in cartolibreria, intanto in libreria con un libro di filosofia che in parte è molto influenzato dall'illuminismo oltre che da altre correnti filosofiche, si intitola Anche Socrate qualche dubbio ce l'aveva, edito da Cairo Editore, ovviamente l'autore sono io, Ermanno Ferretti, è un libro che parla di filosofia scettica del passato, ma soprattutto per trarre dai grandi pensatori del passato delle indicazioni, delle chiavi di lettura, degli orientamenti per affrontare le sfide dei nostri tempi. L'altro libro è in realtà un libro di testo, un manuale, per le scuole superiori, terza, quarta e quinta superiore di storia, si intitola La storia in scena, edito da Garzanti Scuola, Dea Scuola, ed è un manuale, quindi un libro di testo, con tutte le sue pagine ben fatte, i suoi argomenti ben trattati, ma in cui, oltre al testo vero e proprio, abbiamo deciso di creare e di aggiungere dei video, dei podcast per ampliare il discorso e sfruttare anche i nuovi media. Video e podcast li ho curati io, ne ho realizzati decine e decine, per ogni epoca storica, per ogni volume e anzi per ogni capitolo del volume c'è il reel di introduzione mio, quindi tutti i temi dell'anno 1000 fino ai giorni nostri sono trattati con approfondimenti, video di varia natura e anche podcast. Quindi dategli una possibilità, la storia in scena, Garzanti Scuola da Scuola, per il triennio delle scuole superiori. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto, per andare avanti ancora con lo stato di Rousseau, per parlare ancora di politica, poi per tante altre cose ancora. Ciao, alla prossima!